Buonasera a tutti presenti a questa serata, benvenuti a questo incontro che, come è stato scritto nella locandina che abbiamo preparato, vuole essere un momento di conoscenza, di condivisione, di confronto sulla legge 112-2016, cosiddetta del dopo di noi. Passo subito a presentarvi i protagonisti della serata. Subito ovviamente un ringraziamento particolare all'assessore regionale alle politiche sociali, professor Augusto Ferrari, che tra mille impegni ha però dedicato del tempo a questo nostro invito, di questo lo ringraziamo in maniera particolare. Professor Ferrari ci illustrerà le novità introdotte dalla nuova legge, dalla 112 dello scorso anno. Poi sarà il momento dell'assessore al welfare, alle politiche sociali del Comune di Arona, Marina Grassani, la quale ci illustrerà quanto sinora ha fatto per l'autonomia della disabilità sul territorio di Arona e dei comuni convenzionati con Arona. L'ultimo intervento sarà quello del sindaco, il dottor Alberto Gusmeroli, che parlerà delle prospettive di realizzazione sul territorio di Arona di un progetto di autonomia del dopo di noi. Al termine dei tre interventi ci sarà spazio per eventuali domande. Prima di passare la parola all'assessore Ferrari, solo due parole introduttive sulla legge 112 del 2016, che ha come titolo ed è rubricata disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ma che è da tutti conosciuta come appunto la legge sul dopo di noi. Questa legge si può dire che è la più importante dopo la legge 104 del 92 sul tema della disabilità e si sviluppa su due grandi direttrici. La prima affronta gli aspetti relativi a una sfera che possiamo definire più privata del diversamente abile, perché per la prima volta nell'ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento. La legge tratta del trust, delle polizze assicurative, dei fondi speciali, istituendo dei percorsi particolari e specifici rispetto al mondo della disabilità. L'altra grande direttrice è quella che istituisce un fondo nazionale per l'assistenza e il sostegno dei disabili privi di sostegno familiare. Si tratta di un fondo che è compartecipato dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli organismi del terzo settore e ha un finanziamento sul bilancio dello Stato triennale per il triennio 2016-2017-2018 che a livello nazionale è superiore ai 180 milioni di euro. Detto questo, passerei subito la parola all'assessore, al professor Ferrari, al quale chiederei di illustrarci un po' i contenuti della legge, con particolare riferimento appunto al Fondo Nazionale, all'utilizzo a livello regionale e, forse la parte che più ci interessa, a quali prospettive può dare sul nostro territorio locale, quali speranze, quali concretizzazioni questo fondo può avere sul territorio di Arona e dei comuni convenzionati. Grazie.
Grazie, intanto un saluto a tutti voi e un ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale per questa occasione che è sempre utile, importante per provare a focalizzare alcune questioni che poi sono essenziali per la qualità della vita delle persone, delle nostre comunità. Io vorrei gestire questo tempo, quanto tempo ho a disposizione? No, perché se dici così rischio poi di un quarto d'ora va bene. Allora, io vorrei provare a dirvi due cose sostanzialmente. La prima è la legge sul dopo di noi, un po' impropriamente chiamata sul dopo di noi, non nasce nel deserto, ma tiene conto del fatto che almeno a partire dagli anni 90 il nostro paese ha fatto un percorso anche di natura legislativa, normativa nel campo della disabilità. E questo percorso che inizia con la 104, che non viene negato dalla legge sul dopo di noi, cioè tutto quello che è contemplato lì viene mantenuto, no? E quindi è un valore ulteriore, aggiuntivo. Ha individuato quel percorso che abbiamo alle spalle, ha comunque individuato delle programmazioni a livello regionale che si sono sedimentate nel tempo. Allora, se noi dovessimo porci la domanda ad oggi, a prescindere dalla legge sul dopo di noi, ad oggi, da che cosa è costituita fondamentalmente la politica o le politiche rivolte alle persone con disabilità? Ad oggi in Regione Piemonte noi abbiamo un impegno di spesa del bilancio regionale annuale pari a circa 12 milioni di euro all'anno, vincolato a interventi sulla disabilità, a cui si aggiungono altri 20 milioni circa, che sono prevalentemente, non del tutto, però prevalentemente orientate su interventi che riguardano la disabilità psichica, nello specifico. Queste risorse che annualmente sono nel bilancio della Regione Piemonte e vengono ripartite tra gli enti gestori delle politiche sociali, a che cosa servono? Cioè, che cosa è in ballo sostanzialmente con queste risorse? Fondamentalmente queste risorse vengono utilizzate per finanziare, per sostenere tre tipologie di interventi. La residenzialità, quindi l'inserimento delle persone con disabili in strutture residenziali, la semi-residenzialità, quindi strutture non residenziali, parliamo dei centri diurni sostanzialmente, che vengono anche lì con quelle risorse sostenute finanziariamente, e poi l'educativa territoriale. L'educativa territoriale è quell'ambito professionale degli enti gestori delle politiche sociali, dei servizi sociali, che lavorano nell'area della disabilità direttamente sul territorio, con le famiglie, attraverso percorsi di accompagnamento delle famiglie. Allora, è evidente che la maggior parte di queste risorse che sono messe in campo annualmente sono prevalentemente spese sugli interventi di natura residenziale, sono risorse che vanno, diciamo così, a coprire le rette. Non so se mi spiego. La copertura del costo delle strutture residenziali è fatta di due voci fondamentalmente: c'è la quota che esce dal bilancio delle aziende sanitarie, che copre variamente, mediamente il 70%, 60-70% del costo, e c'è la quota cosiddetta alberghiera, che è in capo alle famiglie e che, laddove le famiglie hanno problemi di natura economica, sono integrate dai comuni o dagli enti gestori con queste risorse che la Regione programma annualmente. Allora, che cosa emerge da questo quadro? Emerge che indubbiamente nel corso degli anni si è strutturata sull'area della disabilità una rete di servizi. Non è che non c'è niente, c'è una rete di servizi sufficientemente solida, ma nel contempo è emerso con estrema chiarezza che questa rete sufficientemente solida e ben strutturata, rispetto ai bisogni che si sono evoluti e che stanno emergendo dalle famiglie, dalle persone, risulta eccessivamente rigida, diciamo standardizzata, nel senso che è un tipo di sistema che si è costruito e che si è sedimentato rispetto al quale la persona è incasellata. Ok? Per cui esiste la struttura con le sue norme, con le sue regole, con i suoi minutaggi, e la persona che ha i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue aspettative deve essere incasellata dentro questi meccanismi. E se un tempo, cioè nel momento in cui questo sistema si doveva costruire, diciamo così, è stata una risposta molto adeguata rispetto ad un mondo che si sta rendendo più complesso, anche dal punto di vista della soggettività personale. Cioè siamo in un'epoca in cui è molto forte l'esigenza soggettiva di poter vivere il più possibile autonomamente. E per di più questa esigenza di autonomia, di soggettività, diventa ancora più marcata con il fatto che l'età della vita si sta allungando. Io che ho un fratello disabile dalla nascita, quando mio fratello è nato, a mia mamma dicevano che sarebbe vissuto poco, avrebbe avuto un'aspettativa di vita limitata. Adesso ha quasi 60 anni. E quindi è chiaro che, e i miei genitori non ci sono più, per fortuna siamo tanti fratelli e riusciamo a coprire, no? Ma è sempre più evidente, da una parte, una forte domanda di soggettività, cioè di attenzione alla persona in quanto tale, e dall'altra il fatto che questo si esplica dentro un'aspettativa di vita che è molto più lunga rispetto a prima e che sopravvive alla stessa famiglia di origine. E quindi è chiaro che il rischio del dopo di noi, cioè del dopo che i genitori possono esercitare pienamente le responsabilità genitoriali, diventa sempre più rilevante. Qui si inserisce questo intervento normativo. Non è un fatto puramente così superficiale. Nasce da questa lettura fondamentale. Da una parte l'esigenza di creare servizi più attenti alla soggettività, dall'altra tener conto del fatto che la persona va accompagnata per un tempo più lungo, evitando che automaticamente venga istituzionalizzata. Tenere insieme questi due elementi, soggettività e età della vita molto più lunga, è il cuore della legge. È il cuore della legge. Non so se riesco a spiegarmi fino a qui, eh? Poi eventualmente le domande, se riesco a approfondire meglio, lo facciamo. Qui è il cuore della legge. Allora, l'attuazione della legge vede alcuni passaggi. Il primo passaggio è stato il decreto del Ministero delle Politiche Sociali, che è data a novembre del 2016, che delinea una modalità attuativa della legge del dopo di noi. Che chiede quel decreto alle regioni di mettere in campo un programma di attuazione della legge in ragione dei bisogni che vengono rilevati nel proprio territorio, e in primo luogo chiede di fare un piano di attuazione della legge in riferimento al fondo di solidarietà, cioè il primo banco di prova, diciamo così, che ci è stato chiesto di programmare, di attuare programmaticamente, è esattamente il fondo di solidarietà, cioè quelle risorse che il governo ha stanziato per finanziare questo tipo di legge. Allora, il governo, a livello nazionale, ha stanziato 90 milioni di euro nel 2016, 35, se ricordo bene, nel 2017, 50 nel 2018. Con l'impegno di rendere questi 50 milioni in legge di bilancio del 2018 come strutturali, cioè non più determinati annualmente dalla legge e dalla negoziazione che viene fatta, ma c'è un impegno di natura strutturale, per cui dovremmo immaginare che stabilmente questo fondo rimane e viene messo a disposizione per le politiche dei territori. Ad oggi, io voglio darvi proprio le informazioni così come si stanno evolvendo, in modo tale che ci siano elementi poi. Ad oggi noi abbiamo il riparto dei 90 milioni, cioè del fondo del 2016. Cioè abbiamo già le risorse impegnate dallo Stato e trasferite alle regioni. Abbiamo già il riparto sul 2017, ma non ancora l'impegno di spesa. Non abbiamo ancora nulla sul 2018. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire concretamente che ad oggi la Regione Piemonte, di quei 90 milioni del 2016, ha a disposizione 6 milioni e mezzo. Per la precisione, se non male, sono 6 milioni 480, 6 milioni e mezzo ha a disposizione il Piemonte. Si aggiungono a questi 6 milioni e mezzo altri 3-4 del 2017. Allora il punto è qui: se le ragioni di fondo della legge sono quelle che dicevo prima, cioè una maggiore domanda di personalizzazione dei servizi, e una maggiore attenzione al fatto che l'aspettativa di vita si è allungata, come concretamente nell'utilizzo di queste risorse riusciamo a rispondere a queste due esigenze, a queste due domande? Questo è il punto. Allora, noi abbiamo istituito già al mese di dicembre scorso un gruppo di lavoro in Regione Piemonte che era formato dagli uffici delle politiche sociali, dagli uffici della sanità e da rappresentanti degli enti gestori territoriali. Ne abbiamo individuato almeno uno per quadrante, qui per questa zona ha seguito i lavori la dottoressa Ferrara del CISAS di Castelletto. Allora, qui dovevamo provare ad immaginare nel concreto come queste risorse potevano essere declinate in un programma operativo. Programma operativo che abbiamo sviluppato tra dicembre e febbraio e che poi abbiamo mandato al Ministero, il Ministero ha approvato il programma e poi da lì è venuto anche la trasmissione e il trasferimento delle risorse. I punti nodali sono due rispetto all'utilizzo di queste risorse. Di questi 6 milioni e mezzo di euro, la parte principale, che abbiamo già incominciato dal mese di agosto ad erogare agli enti gestori, la parte principale è finalizzata a mettere a disposizione ente gestore per ente gestore, quindi i comuni, i consorzi, la convenzione, delle risorse per, non per pagare quello che c'è già, ok? Non sono risorse che devono essere utilizzate per finanziare i servizi che già esistono. Questa è stata una battaglia in sede di conferenza Stato-Regioni abbastanza rilevante, perché inizialmente molte regioni, no, alcune regioni, immaginavano di utilizzare questo fondo unicamente per finanziare quello che già c'è. Ok? Qui il punto è che invece bisogna costruire con gli enti gestori territoriali degli interventi innovativi, ulteriori rispetto ai servizi già esistenti. E l'intervento innovativo per eccellenza che gli enti gestori devono provare a costruire prende il nome di progetto personalizzato, che si identifica, è un altro termine tecnico, in un budget di progetto. Vediamo di capire cosa vuol dire. Risorse che arrivano nelle casse degli enti gestori, che devono essere utilizzate per costruire progetti personalizzati attraverso lo strumento del budget di progetto. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire concretamente che si deve ribaltare lo schema mentale rispetto a prima. Prima io ho la struttura, me la accredito, ho un certo numero di posti letto, ci sono determinate regole e devo poi inserire lì dentro le persone. Qui invece gli enti gestori sono chiamati a dire: io ho 4, 5, 6 persone fisiche molto individualizzate, che hanno un nome e un cognome, che appartengono a quella famiglia, che vivono in quella zona della mia città, che hanno quelle reti intorno a sé, con loro, cioè con quella persona e con la famiglia e con la rete comunitaria che ci sta intorno, io devo costruire un progetto di accompagnamento finalizzato a garantire a quella persona disabile il massimo di autonomia possibile ed evitare che questa persona, nel momento in cui non ha più il sostegno della famiglia originale, debba automaticamente andare in struttura. Questo è il punto. Il budget di progetto che cos'è? È lo strumento con cui io dico: per intervenire lì io ho bisogno di questa risorsa economica, ma contemporaneamente ho bisogno di queste professionalità, ho bisogno di questa rete che è fatta di questi volontari, di queste persone, di queste risorse che il territorio mi offre. È un lavoro di comunità, sostanzialmente. Non è una prestazione che viene erogata, standardizzata, ma è un lavoro di comunità che l'ente, di cui l'ente gestore pubblico si fa carico come regista. Cioè che non è la cui gestione non è totalmente in capo all'ente gestore. Guardo lui perché poi lui è il dirigente, per cui... Ma... l'ente pubblico deve fare il regista dell'operazione, deve individuare che quella persona ha bisogno di quel tipo di percorso e bisogna strutturare attorno a quella persona questo tipo di intervento, che è fatta di queste cose molto puntuali. Questo è l'elemento chiave. Guardate che in prospettiva la legge sul dopo di noi si giocherà prevalentemente su questa logica, La seconda gamba che dovrebbe muovere il primo passo nelle prossime settimane è che una parte, ed è una parte delicata, perché bisogna gestirla bene, per questo la stiamo studiando con estrema attenzione. Noi abbiamo ritenuto che una parte dei 6 milioni e mezzo che arrivano come fondi del 2016, una parte pari a circa 2 milioni e 7, se ricordo bene, 2730, viene messa a bando. 2 milioni e 700 mila euro verranno messi a bando, bando regionale, per fare che cosa? Per raccogliere progetti di interventi strutturali. Quindi di là parlavamo di progetti di accompagnamento personalizzato, che di per sé non richiede di per sé degli interventi di natura strutturale sugli alloggi. Qui invece raccogliamo progetti pilota di interventi strutturali, ma non per costruire delle strutture come si pensava, ma per immaginare degli interventi su alloggi esistenti che devono mantenere la caratteristica di alloggi familiari. Tant'è vero che si mette un tetto: non possono essere più di 5 le persone coinvolte, o al massimo si fa una deroga in base alla programmazione regionale, per cui se dentro un immobile ci sono due moduli diversi, un 5 più 5 è possibile. Ma la questione di fondo è che i progetti che devono essere presentati devono riguardare interventi strutturali su immobili che devono mantenere le caratteristiche dell'abitazione civile, affinché le persone per un massimo di 5 possano vivere anche lì con i sostegni necessari, ma mantenendo un grado di autonomia possibile in un contesto familiare e non in un contesto istituzionalizzato. A questo bando potranno partecipare gli enti pubblici, vuol dire i comuni, gli enti gestori, le aziende sanitarie, potranno partecipare anche gli enti di terzo settore, secondo quanto è formulato nella nuova legge del terzo settore. E quindi sarebbe opportuno immaginare zona per zona, perché il nostro obiettivo è quello di finanziare un progetto per ogni zona. Cioè che ci sia, almeno nella fase iniziale, no, dell'attuazione di questa legge, la possibilità di avere progetti pilota in ogni area territoriale, immaginando le aree come i distretti. Quindi qui nell'area nord della provincia di Novara bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e vedere quale progetto, che deve essere un progetto pilota, esemplare, diciamo così, può essere utile promuovere per dare l'idea di cosa possa essere nel tempo. Perché poi qui l'altro passo, che ancora non abbiamo incominciato, che però dovrà essere messo a tema, è come governare tutto il sistema, tutta la possibilità relativa ai trust, e quindi la messa a disposizione da parte delle famiglie di patrimoni vincolati però nell'utilizzo per garantire la vita delle persone che poi con disabilità, che sopravvivono i genitori e che possono essere effettivamente del patrimonio, delle risorse indispensabili per... Ma è chiaro che tutto questo meccanismo avremo necessità di governarlo con delle linee guida condivise con i territori. Allora, ad oggi quindi i passi, noi ci stiamo muovendo con cautela, perché dobbiamo fare i passi in maniera tale che siano poi effettivamente sostenibili. Ma i passi su cui stiamo provando a muovere sono sostanzialmente questi. Da una parte introdurre il concetto e la pratica del budget di progetto. Al centro la persona, la famiglia, la rete comunitaria. E con questa persona e con questa famiglia costruire il percorso. Rovesciare lo schema qui. Non incasellare la persona in percorsi già precostituiti, ma costruirlo con loro. Sarà un lavoro rilevante, perché si chiede anche agli operatori sociali di immaginare davvero una nuova modalità di lavoro anche sul terreno sociale. E dall'altra provare a raccogliere progetti pilota che danno l'idea però che si vuole utilizzare il patrimonio esistente per favorire, per agevolare la vita di queste persone dentro un contesto di autonomia possibile, concretamente possibile, per evitare l'eccesso di istituzionalizzazione che rischia di diventare poi una forma di esclusione sociale se gestita. Le forme di strutture di esistenza sono indispensabili. Sono indispensabili, non è che possiamo far finta, non sono sostituibili. Il problema è che abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia una filiera integrata di interventi di cui la risposta residenziale sia l'ultimo momento, ma prima c'è la necessità di rafforzare l'aspetto domiciliare, il percorso comunitario, e poi effettivamente, laddove non si può più fare diversamente, c'è anche l'esigenza della struttura residenziale. Perché questo è il nodo. Una filiera integrata e flessibile, in modo tale che sia a misura o a servizio della persona che deve essere al centro delle nostre preoccupazioni. Ecco, io mi fermerei qui perché ho già rubato troppo tempo. Queste sono un po' le impalcature. Noi continuiamo a fare quello che appartiene alla nostra tradizione. Il Piemonte è stata storicamente una delle regioni all'avanguardia sul piano nazionale da questo punto di vista, ma è chiaro che oggi deve rispondere a bisogni nuovi o comunque che si sono evoluti e che si sono resi più complessi, e quindi abbiamo bisogno anche di strumenti nuovi. Qui abbiamo un'opportunità da sfruttare fino in fondo. Grazie.
Ringraziamo l'assessore Ferrari perché ci ha dato una chiave di lettura della legge che ovviamente va ben oltre quella che potevamo avere dalla semplice lettura mnemonica della norma. Lo ringraziamo per averci anche delineato i percorsi che la Regione Piemonte proporrà anche nel futuro, dandoci degli elementi per ulteriori riflessioni rispetto a come lavorare nel nostro territorio. Direi di passare al secondo intervento, lascerei le eventuali domande di chiarimento tutte alla fine, quindi passerei la parola all'assessore al welfare di Arona Marina Grassani, che ci illustrerà quanto fatto sinora per l'autonomia della disabilità sul territorio aronese.
Bene, buonasera a tutti, io ruberò il meno tempo possibile, intendo rubare perché credo più interessante altri argomenti, ma credo che questo accompagnamento che io abbiamo ritenuto importante inserire si vada molto a braccetto con quanto l'assessore ci ha detto, cioè lui ha parlato di percorsi di autonomia, e allora io vorrei raccontarvi brevemente quello che è stato il percorso di autonomia qua. Saluto tutti i presenti e in particolare tutti gli operatori, tanti operatori del centro che ho visto essere presenti e che mi fa molto piacere vedere in sala, anche perché sono i primi grandi protagonisti del lavoro fatto con i nostri ragazzi. Ecco, dicevo che è un lavoro che va un po' a braccetto, perché come lui è partito dicendoci non è che fino adesso non si è fatto niente o che i fondi non ci fossero, stiamo ragionando ulteriormente per un altro pezzo. Ecco, allora io brevemente ricordo che noi si cominciò a parlare di dopo di noi all'inizio della prima campagna elettorale, quando furono i genitori stessi a portare questo tema, un tema che era stato fino a quel momento tanto dibattuto, del quale si era detto molto e promesso molto e poco fatto, ma che veniva portato dai genitori dei ragazzi come una necessità ormai improrogabile. Il lavoro lo fecimo in tandem, io e il sindaco, che allora era assessore, io consigliere incaricato, iniziò nella prima campagna, nel primo mandato, adesso io lo proseguo come assessore, ma nulla è cambiato da un punto di vista di lavoro. E allora io ricordo che come prima cosa, proprio per fare il lavoro nel migliore dei modi, chiaramente ci siamo messi molto all'ascolto. Il primo passo è stato quello di fare un'unica squadra tra noi e tutto il comparto tecnico, a partire dalla squadra degli assistenti sociali fino a tutti gli operatori del BRUM, che erano sicuramente le persone più delegate a questo compito, e anche all'ascolto dei genitori che portavano i bisogni dei propri ragazzi. Perché io ricordo molto bene che in questo tema così difficile, in questo settore che in fondo ci trovava impreparati, nel senso che per noi ci affacciavamo da amministratori nuovi per la prima volta a questo tema, da subito ci venne spontanea quella che fu la riflessione tra il dibattito che fino a quel momento era sul contenitore, cioè dopo di noi dove facciamo, come facciamo, mentre noi ci rendevamo conto che c'era anche un contenuto di cui dibattere, passatemi il termine, che era quello che adesso l'assessore ci ha raccontato come il progetto, cioè la persona, queste persone così diverse, pur nel loro bisogno di autonomia, con una parola unica, con un percorso diverso per ciascuno di loro, proprio per la differenza che ciascuno di loro ha nel bisogno e nel disagio. Allora mi ricordo un lavoro iniziato col dottor Vesco, che fu quello di andare a cercare anche che cosa il territorio offriva, per capire che cosa ci fossimo persi o che cosa potevamo rincorrere oppure reinventarci. E quindi in questo senso abbiamo fatto dei percorsi che già in questi anni voltavano verso l'autonomia dei ragazzi, pur in un inserimento che era diurno. Un'autonomia che partiva anche dal fatto che i ragazzi che già erano inseriti in città, che si sono sempre mossi per la città di Arona, sempre molto accolto e molto gradito, li abbiamo ancora però più sollecitati attraverso i progetti fatti con i ragazzi ad essere in qualche modo conosciuti nella città. Questo l'abbiamo fatto in due modi: attraverso dei progetti che sono stati fatti proprio quasi di progetti promotori, penso alla mostra d'arte che abbiamo fatto, di la mostra di quadri Serendipiti, piuttosto che quella delle radio d'epoca, in cui poi si è fatta un'asta e il cui ricavato è andato per le attività del centro. Penso al progetto Colore, col quale invece abbiamo pensato di portare una veste nuova, un ambito nuovo a favore dei ragazzi, ma che si è realizzato proprio grazie a chi ci ha aiutato a finanziare, ma anche a un lavoro concreto di tantissime persone che hanno fatto un lavoro volontario in quell'ambito. Questo, come tanti progetti sollecitati tra il centro, i ragazzi del centro, i ragazzi del CAD in città, quindi con altre associazioni, quindi delle proposte che sempre più andavano a raccontare alla città di questi ragazzi, a inserirli, a fare in modo che anche la città fosse poi sempre più preparata, quella parte di città che non la conosceva, ad accogliere e a volersi occupare di loro. Ecco, poi chiaramente da subito si è compreso che questo discorso, che poi poteva essere un giorno e dopo di noi, vista come esigenza, necessitava anche di un lavoro graduale. Allora è nato quello che è stata l'esperienza di fuori del centro, cioè il percorso di autonomia. È nato il progetto Mano nella mano verso l'autonomia, un progetto che ha visto i ragazzi uscire dal centro diurno per qualche giorno, passare anche qualche notte fuori casa, prima in casa Nazareth, a Morghengo, a Caltignaga, che è durato un anno e che poi ha proseguito in un posto, Cascina Trollier, che è più vicino rispetto alla prima proposta. Ecco, rispetto a queste due strutture si è lavorato da parte del centro, di tutti gli operatori, il coordinatore e tutti i collaboratori, su una progettualità che è stata molto ampia, una progettualità che ha riguardato proprio, come diceva l'assessore, dei progetti calati proprio a misura di ciascuno dei ragazzi. Questi progetti che sono sempre più in corso d'opera, e in questo momento ancora di più, perché fino ad ora non si è riusciti ad offrire la possibilità, ma non si è lavorato per offrire la possibilità anche di soggiorni alle situazioni più complesse, alle quali proprio siamo quasi pronti a dare un'opportunità. Ecco, tutto questo è per raccontare che in questi anni, nel cercare di capire quale fosse la strada più indicata per rispondere all'esigenza dei genitori che fanno da portavoce a questi ragazzi, ci si è mossi nel percorso del durante noi, ma che andava proprio nell'ottica di aiutare questi ragazzi a svolgere mansioni, a fare delle cose che in qualche modo li avrebbero eventualmente trovati pronti anche in un progetto più strutturato come quello che potrebbe essere un futuro dopo di noi. Io a questo punto di questo percorso che ho condiviso con voi lascio la parola al sindaco, che andrà a coniugare il progetto che vi raccontiamo oggi. Grazie.
Grazie all'assessore Grassani, che ci ha ricordato il lavoro fatto dagli operatori sul territorio aronese in questi anni. È un lavoro che magari è silenzioso, si vede meno rispetto ad altre cose che vengono fatte in città, ma è un lavoro quotidiano, complesso e che va giustamente riconosciuto. E è un lavoro sul durante noi, ma ricordiamoci, ha fatto un passaggio anche prima l'assessore regionale, non esiste il dopo di noi se non prepariamo un durante noi fatto bene. Parola al sindaco, dottor Gusmeroli, che ci parlerà delle prospettive di realizzazione sul territorio di Arona di un progetto di autonomia e appunto di dopo di noi.
Sì. E io mi ricordo nel 2009 quando scrivevamo il programma elettorale e il programma dei servizi sociali. Io, tra virgolette, di nascosto, lo facevamo con una operatrice dei servizi sociali del Comune di Arona. E incontravo alcune associazioni e, approcciando per la prima volta a quello che era il tema del dopo di noi, dicevo, per me l'unica possibilità per arrivare pian pianino dopo di noi era creare una fondazione. Quindi adesso la legge ha istituzionalizzato questo concetto, perché parla di trust. Il trust è sostanzialmente la replica, prendendo da una normativa che è inglese, quello che in realtà è quello che in Italia esiste da tanto tempo, che sono le fondazioni. Peraltro ci sono delle fondazioni anche sul territorio che destinano dei loro lasciti ad hoc destinati a determinate, e quindi ci sono anche delle realtà per certi aspetti sul territorio. Un'altra volta, qualche anno dopo, l'assessore Marina Grassani andò a visitare a Verbania una struttura che aveva realizzato, che ha realizzato in quelli che erano chiamati tempi d'oro, cioè i tempi in cui c'erano risorse, cioè c'erano un sacco di soldi, e allora le amministrazioni lungimiranti, io non so neanche che amministrazione fosse, parliamo di forse 20-25 anni fa, avevano seminato quei piccoli, quei semi che hanno portato a realizzare poi delle strutture, dei centri diurni, del durante noi, del dopo di noi, che esistono tuttora e che sono tuttora finanziati anche dalle ASD e quindi direttamente dalla regione. E ma allora siccome i soldi non ci sono più, non riusciremo mai a fare sul nostro territorio una roba del genere. Poi mi ricordo un genitore che quando abbiamo avviato il progetto di Casa Nazareth l'ha fortemente avversato perché era cantignana ed io non potevo dargli torto perché lui voleva un progetto simile, e però lo voleva da Roma. E il tema era sempre poi quello delle risorse. Come sempre, però, bisogna pensare che anche quello che sembra impossibile, poi, se ci si crede, deve diventare possibile. Bene, noi adesso siamo in una situazione, per certi aspetti, dove possiamo impegnarci, cogliendo una situazione, diciamo, quando hai un substrato fertile, hai un terreno fertile. Bene, qual è il terreno fertile? Il terreno fertile è, da un lato, che è stata approvata una legge sul tema, approvata una legge che raramente accade, è stata approvata all'unanimità di tutto il Parlamento, no? Quindi questo è già, e vuol dire un terreno fertile questo, perché non è che ci possiamo nascondere, cioè in Italia, il paese dei mille campanini, il paese dei guelfi di Bellini, però su un tema forte, importante, che magari riguarda un numero non ampio di cittadini, di popolazione, no? Ma che è un tema importante per una comunità che vuole essere una vera comunità. Ebbene, quindi c'è questo aspetto. Poi c'è l'aspetto delle risorse. Ecco, l'aspetto delle risorse, bisogna onestamente dire che le risorse sono un po' pochine. Ecco, nel senso che 6 milioni e mezzo per tutta la regione Piemonte, vi do l'esempio, per noi ad Arona equivale a 21.800 euro, no? Quindi 21.800 euro è, però bisogna anche dire che è meglio avere i 21.800 euro che non avere i 21.800 euro. Quindi abbiamo una legge, abbiamo i 21.800 euro, abbiamo una volontà forte. Perché una volontà forte? Perché noi con Marina in questi mesi parlavamo e dicevamo l'abbiamo messo nel programma elettorale, non vogliamo finire il nostro mandato elettorale senza aver realizzato una cosa che noi riteniamo forte, esattamente come altre cose magari che si possono toccare. Questa si tocca meno, ma incide molto di più e potrebbe restare molto di più. In più si è verificato che ci sia liberata anche una struttura, un appartamento. Quindi si è liberato un appartamento che tendenzialmente è un bel appartamento, che ha la capacità di ricevere almeno 6 persone. L'assessore parlava di 5, ma in realtà è derogabile, no? Quindi si può arrivare fino a 6 persone. Teniamo in considerazione la grande esperienza che ci siamo fatti noi come Arona, perché Marina ha sintetizzato in poche parole, ma è importante quello che abbiamo imparato gli operatori, noi stessi, no? Noi non facevamo questo, noi stessi, il dirigente e tutto quello che ha ruotato attorno al progetto di autonomia di Casa Nazareth e di Cascina Troie, è stata una grande esperienza. È stata una grande esperienza perché i ragazzi hanno fatto dell'autonomia. Noi, in sintesi, che cos'era Cascina Troie e che cos'è Cascina Troie e che cos'era Casa Nazareth? È aver opzionato un posto, e quel posto a rotazione viene utilizzato dai ragazzi della territoriale e i ragazzi del centro diurno per fare autonomia dai genitori, per fare delle giornate lì, dei weekend, eccetera eccetera, ma è un posto. Allora, cosa vogliamo fare? Noi abbiamo stimato qual è, allora, che il nostro progetto si innesta in questo discorso di creare un budget, un progetto e quant'altro. E si innesta come? Beh, noi vogliamo fare il Cascina Troie ad Arona. E dove vogliamo farlo? Vogliamo farlo in un appartamento che abbiamo e che si è liberato. E con che soldi? E vogliamo farlo con i soldi del comune di Arona in questo momento, più i 21.800, più quelli che attualmente spendiamo a Cascina Troie, che sono sempre del comune di Arona, d'accordo? E poi vedere se nell'ambito del possibile, con dei criteri legati al reddito, anche i genitori possono eventualmente contribuire. Allora, questa logica cosa ci porta? Ci porta che un investimento che noi abbiamo stimato in 120.000 euro l'anno, un pezzettino lo può dare la regione in questo modo, un pezzettino lo dà il fatto che stiamo già spendendo dei soldi a Cascina Troie, ma se lo possiamo fare ad Arona li facciamo ad Arona, e il resto lo dovremo fare come comune di Arona, cioè come cittadini tutti, e magari una piccola parte anche con i genitori. Allora, il concetto è proprio questo, cioè questo è il momento buono, è il terreno fertile, le risorse, come sempre, se si vuole, si riescono a trovare, tenendo in considerazione che ci sono anche altre possibilità, noi stiamo stimando altre possibilità. L'ASL stessa, io ho guardato il bilancio dell'ASL, onestamente, assessore, cioè è un bilancio pazzesco in termini, voglio dire, noi non è che chiediamo molto, ma pensare che magari 10.000 euro non ci possano arrivare, ecco, dovete immaginare, ecco, la nostra intenzione è quella che entro qualche mese vogliamo ristrutturare quell'appartamento. Vogliamo trasferire quello che facciamo a Cascina Troie ad Arona, con la differenza che abbiamo, invece di un posto, avremo 6 posti. In questo momento noi non abbiamo una necessità, tra virgolette, attenzione, del dopo di noi. Perché non abbiamo necessità? Perché fortunatamente in questo momento tutti i genitori sono qua. Ma la logica è proprio questa, cioè la logica è quella, benissimo, cominciamo a fare Cascina Troie ad Arona, e durante noi con 6 possibilità, con 6 e qualora si nel futuro, più tardi possibile, sarà necessario il dopo di noi, ecco che la struttura esiste, è già rodata, è già là. I tempi per noi sono il, per me, perché io sono un ansioso, quindi quando voglio, noi vogliamo realizzare qualcosa, cerchiamo di essere il più rapidi possibile. E noi vogliamo il prima possibile ristrutturare questo appartamento, il prima possibile spostare tutto quello che si fa a Cascina Troie ad Arona, ovviamente, innestarlo contemporaneamente in quello che avviene al centro diurno, perché quello che avviene al centro diurno è una cosa stupenda, cioè i ragazzi che sono al centro diurno, cioè la realtà del centro diurno che voi conoscete, che molti cittadini non conoscono, ma ve lo dico perché io stesso sino al 2010, quando sono diventato sindaco, io non sapevo neanche l'esistenza del centro diurno, cioè, e quindi mi immagino che i 14.100 cittadini e tutti quelli dei comuni convenzionati, che sono altri 12.000, una minima parte conosce cosa fanno al centro diurno i ragazzi e cosa fanno gli operatori al centro diurno. Allora il centro diurno si dovrà innestare in questo processo. Quindi l'obiettivo è che il 2018 sia il primo seme, io spero che non fruttifichi mai, perché vuol dire che i genitori stanno sempre bene, eccetera eccetera, del prima durante noi e poi del dopo di noi. Con chi? Con chi ci starà? Quindi sicuramente la regione, perché quello che ci ha detto l'assessore si sposa perfettamente con un progetto di questo tipo. Io mi auguro con l'ASL. Il progetto di Casa Nazareth e di Cascina Troie è con l'ASL, però è con l'ASL ISO risorse, cioè senza metterci soldi. Io spero invece che si convincano, magari anche con l'aiuto dell'assessore, a metterci anche dei soldi, magari qualche soldo i genitori, il resto, e sarà un grosso sforzo che dobbiamo fare, e non è che lo dobbiamo fare noi, lo deve fare tutta la città, a cura della città e magari anche dei comuni convenzionati, vediamo cos'è possibile. Però nel bilancio del 2018, che approveremo entro il 2017, ci sarà il finanziamento del dopo di noi. E il progetto è più o meno questo. Grazie.
Ringraziamo il sindaco per il suo intervento, è stato un intervento, direi, non di maniera ma molto concreto, con un progetto molto concreto che quindi sicuramente verrà attuato nell'anno 2018. Passerei alle domande, chiederei semplicemente che delle domande brevi, semplici, no? Sfruttiamo il fatto di avere qui la disponibilità dell'assessore Ferrari, se ci sono anche domande per il sindaco, per l'assessore, cortesemente domande circoscritte, evitando magari così una replica al fine anche degli interventi d'accordo. Passo io il microfono, poi ve lo passate tra voi. Chi rompe il ghiaccio?
Io.
Prego.
Dove si trova questo appartamento?
In via 20 settembre. Via 20 settembre è l'appartamento che ha lasciato libero l'ENAIP, sono 200 metri quadri circa.
L'ex del CBD?
Sì, può essere, non lo so. È quello accanto del CBD. Quello della CBD era della provincia, questo è del comune, quindi è quello accanto.
Buonasera, volevo fare una domanda al professor Ferrari. per quanto riguarda questo progetto personalizzato. Vi siete immaginati un'età, quindi qual è il criterio di accesso a questo progetto? Bisogna avere già 20 anni, 10 anni, 30 anni, cioè già per dei ragazzi che hanno una certa età, una maggiore età, o anche a partire da bambini, visto che è un percorso non breve per arrivare a quell'autonomia, no? Quindi conoscere anche il ragazzo e creare intorno la struttura di cui lei parlava.
Raccogliamo le domande e poi...
Volevo fare una domanda all'assessore. La distribuzione dei 90 milioni per quanto riguarda il 2016, il criterio, come sono stati distribuiti? Qual è stato il criterio?
Sempre per il dottor Ferrari, i criteri poi di distribuzione dei soldi, perché è di questo che parliamo, nel momento in cui uno presenta un progetto collettivo strutturale, quindi quella parte che ancora non è stata fatta, la mia domanda è: sono progetti che verranno valutati da chi? E ce ne sarà quindi uno, diciamo, vincitore per distretto, e per distretto intendiamo un distretto ASL, giusto? Altra domanda, ma scusi, già che ci sono, ne faccio un'altra. Giustamente diceva il dottor Gusmeroli che questa gestione dovrebbe essere fatta da una fondazione, però non esiste una fondazione del dopo di noi dove vengono magari distribuiti questi soldi e poi gestiti dal progetto, da chi porterà avanti questo progetto, perché io mi sono informata su verso delle fondazioni che attualmente esistono e che hanno la fiducia della popolazione, che però pare non abbiano interesse a fare una cosa del genere.
Allora, la legge dopo di noi è una legge orientata sulla età adulta, quindi 18, diciamo così, il criterio con cui si è valutato, 18-64 anni, tenendo conto dell'attuale partizione, diciamo così, perché in questo momento poi, ed è una cosa che io credo debba essere cambiata, col compimento dei 65 anni attualmente la prassi consolidata è che c'è una sovrapposizione tra i servizi sugli anziani e i servizi sui disabili, e questo secondo me è un limite, un grosso limite, che andrebbe superata rivedendo, riaggiornando la DGR 230, che ormai ha 20 anni, che è quella che in Regione Piemonte norma le diverse tipologie di servizio sulla non autosufficienza e sulla disabilità. Quindi certamente in questo momento la ratio dell'intervento è lì, fondamentalmente, è l'accompagnamento del disabile che progressivamente cresce e corre il rischio dell'indebolimento della responsabilità genitoriale, ok? Perché certamente sull'età minorile c'è un complesso, comunque una rete di servizi integrati che ha una sua tipologia, una sua normazione ben definita. Ecco. Lì, peraltro, con la DGR 25, che è del 2012, se ricordo bene, del 2012, tu che sei un esperto, 12, si inserisce anche una tipologia sui minori sperimentale, che in effetti permetterebbe già degli interventi più flessibili rispetto a quelli più rigidi e standardizzati. Quindi Indubbiamente c'è questa ratio di fondo del Reggio sul Topolino. Le risorse del fondo nazionale, cioè i 90 milioni, è stato un dibattito non semplicissimo, perché voi sapete che il decreto ministeriale che attua la legge sul dopo di noi richiede l'intesa tra il governo e le regioni. Quel passaggio è stato un passaggio molto delicato, perché nella prima versione del riparto delle risorse era stato utilizzato come unico criterio quello delle persone disabili certificati dall'INPS. E quindi questo voleva dire che i servizi territoriali erano completamente tagliati fuori. Questo, se io ho ben presente la tabella del primo riparto, che poi per fortuna non è passata, perché col riparto originario quelle risorse che il sindaco diceva insufficienti erano drasticamente dimezzate, proprio per in ragione di questo, perché noi vedevamo Piemonte, la Lombardia, la Toscana avevano le briciole sostanzialmente. Allora, che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che nella fase di avvio dell'attuazione, almeno per i primi 2-3 anni, si utilizzasse lo stesso criterio del Fondo Nazionale sulla non autosufficienza, che è più equilibrato per le regioni, che ha come elemento, come uno degli elementi cardine, il criterio della popolazione territoriale. La popolazione in questo caso 18-64 anni, ok? E quindi questo criterio ha permesso un riequilibrio delle risorse che pur, e io sono d'accordo, in una insufficienza rispetto al fabbisogno complessivo, permette comunque di avere un punto di partenza più equilibrato. Quindi fondamentalmente il criterio di fondo è legato alla conformazione anche territoriale, non soltanto ad una certificazione stabilita a livello centralizzato, perché se tutto poi in mano all'INPS è un criterio totalmente centralizzato. I progetti di intervento strutturale, chi li valuta? Allora, noi stiamo studiando questa formula, che è un po' simile anche ai bandi che stiamo che usciranno, il primo uscirà settimana prossima e vi interessa, che è quello relativo al tema dell'innovazione sociale con i fondi europei che vanno destinati proprio agli ambiti territoriali, sono forme di incentivazione a programmare in maniera distrettuale, diciamo così. Allora, qui noi immaginiamo il bando con dei requisiti ben definiti, adesso stanno valutando in sede tecnica, io ovviamente in sede tecnica non intervengo perché è giusto che ci sia una distinzione, è chiaro che prima che quel bando venga emesso faremo una valutazione a livello di giunta, ok? Quindi criteri di un certo tipo, l'obiettivo non è quello di creare una competizione selvaggia e quindi l'esito di quella competizione potrebbe essere finanziamo 3 eccellenze e il resto deserto. Facciamo in modo che i progetti piloti in questa fase di avvio della legge siano diffusi, cioè siano in maniera equilibrata presenti almeno in ogni area territoriale, utilizzando in questo momento il criterio del distretto ASL. Quindi l'obiettivo è sosteniamo progetti pilota, almeno un progetto per distretto o due per ambito ASL, ok? Vedendo un po' qual è l'impatto sostanzialmente di quella progettualità. Tutto questo verrà valutato da una commissione regionale, da una commissione nominata direttamente dall'assessorato. Quindi non è Augusto Ferrari che interviene e dice questo sì e questo no. Ci sarà una commissione tecnica competente nominata dalla regione che avrà il compito di valutare, però con questo vincolo, fare in modo che i territori possano avvalersi di una progettualità che possa rappresentare un punto di partenza, un volano Ecco perché così a sistema, a regime, possa anche sedimentare ulteriori progetti. Questo è un po' il senso.
Ci sono altre domande?
Io vengo dal Borgo Manero, rappresento un'associazione, si chiama La Gazzalata, ho avuto il piacere, la vostra assessore è stata presente presso il nostro centro e sono presente comunque anche ad Arona perché afferisco anche per altri servizi alla GBD che poc'anzi si nominava. La GBD proprio è da anni che fa un percorso di autonomia. Questo percorso di autonomia si può in qualche modo integrare con questa legge o con questa previsione strutturata, così come da lei descritto?
Sì, rispondo subito perché è molto importante quello che lei pone. Allora, noi abbiamo sicuramente come interlocutori gli enti pubblici, no? Nel senso che dal punto di vista della programmazione, la Regione ha un compito di programmazione del sistema, non di gestione diretta di un servizio. No? Dal punto di vista della programmazione noi abbiamo gli enti locali, gli enti territoriali come principali interlocutori e a loro dobbiamo cercare di mettere a disposizione le risorse e gli strumenti possibili che possono finanziare. Ma l'ente territoriale, sempre di più, non solo in questo caso, ma in molti altri casi, penso anche al tema delle politiche attive di reinserimento per il contrasto alla povertà, per fare un esempio, un altro tema molto attuale, sempre di più deve costruire i progetti e i servizi integrandosi, mettendosi in partnership con i soggetti territoriali. Per cui io ritengo che sia una delle sfide fondamentali, anche grazie a quanto introduce a livello di principi la riforma sul terzo settore, per cui gli enti di terzo settore, complessivamente, quindi parliamo di volontariato, di APS, di imprese sociali, di fondazioni, di mutuo soccorso, gli enti di terzo settore sono partner dell'ente pubblico, sono partner perché anche loro lavorano per l'interesse collettivo, cioè mantenendo un profilo di natura privata lavorano per l'interesse pubblico. Allora è chiaro che queste risorse devono incentivare la piena cooperazione anche col vostro mondo e i progetti, il budget di progetto deve essere necessariamente costruito con la cooperazione degli enti territoriali, cioè delle realtà associative, cooperative che esistono sul territorio. Quindi assolutamente sì, la risposta è assolutamente sì. Poi saranno gli enti territoriali nel concreto del territorio a dire quali sono le forme più idonee per poter sostenere questa produttività. Ma certamente il principio del welfare comunitario che nasce sulla piena cooperazione tra l'ente pubblico e gli attori del territorio è indispensabile, sempre di più.
Certo, grazie di questo, perché facevo anche un'altra considerazione sul progetto che il sindaco descriveva prima. Abbiamo un appartamento dove possono andarci a vivere dai 5 o 6 ragazzi e sarebbe interessante anche capire questi 5 o 6 ragazzi se faranno parte di un distretto territoriale più ampio o semplicemente di Arona, anche perché potrebbero esserci proprio per le opportunità come dire di lancio, no, di questo progetto che si diceva che i fondi arriveranno semplicemente su un'area territoriale che può essere quella legata al distretto o massimo due nell'intera ASL. Potrebbe esserci che qui a Verona magari non c'è nessuno e a Borgo Manero o ad altre parti ci potrebbero essere dei soggetti già pronti.
Allora, per rispondere, allora, intanto vorrei spiegare un pochettino meglio, cioè noi ci immaginiamo da domani mattina, supposto che si inizi domani mattina, comunque noi ipotizziamo nell'ambito del primo semestre del 2018, di sostituire quello che avviene attualmente a Cascina Troie. Quindi a Cascina Troie che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che c'è un posto e quel posto gli operatori a rotazione sostanzialmente mandano un ragazzo, una ragazza, e che fa un giorno, mezza giornata, fa un weekend, fa tre giorni, fa una settimana. Questa cosa qui noi, anche per andare incontro a legittima aspirazione dei genitori di averli sul loro territorio, dove i ragazzi conoscono già, i ragazzi sono conosciuti già, eccetera, fanno, vogliamo farla sul territorio di Roma. Ovviamente se saranno sei posti, non subito, anche perché è un lavorone, cioè noi...
Sì, perché ci dovrà essere integrazione anche tra i soggetti.
Cioè, quindi è tutta una cosa, un meccanismo, ma come sempre in queste cose qui, come sempre noi abbiamo visitato altre strutture, cioè sostanzialmente avviene tutto gradualmente, quindi a volte ci saranno due, a volte tre, a volte uno, eccetera. Quindi sarà un progetto in crescita. Ovviamente attualmente è pensato, in questo momento noi lo stiamo pensando per chi? Per gli operatori del centro diurno e della territoriale, del CAD. Perché? Perché si integra col centro diurno e con il CAD. Dopodiché, come ha detto giustamente l'assessore, e siccome io quando ho letto il finanziamento della legge, cioè 90 milioni, poi scendono a 50, poi vanno a 35, poi salgono a 50, cioè io mi aspetto che questo sia un normale primo passo, non dell'assessore, ma del governo, dello Stato, cioè chi ci governa, cioè se questo è un meccanismo, ed è certamente un meccanismo corretto, perché se no non lo votavano tutti, cioè è stato votato all'unanimità, quindi dovranno dare gli strumenti e quindi pian piano si creerà una situazione, credo, diffusa sul territorio di tante situazioni di questo tipo, d'accordo? Quindi potrà essere, siccome noi lavoriamo già col CISAS e col CIS, e potrebbe essere che si collabori anche su questa progettualità, ecco, quindi niente escluso, d'accordo? Certo è che c'è una forte volontà di arrivare a realizzarlo nel 2018 e c'è in questo momento un forte terreno fertile. Allora perché non coglierlo? Dobbiamo coglierlo, questa è un po' la logica.
Grazie. Se ci sono altri interventi. Se non ce ne sono, chiediamo una conclusione, un intervento conclusivo all'assessore Ferrari.
Io mi metto sulla linea di quanto diceva il sindaco poco fa. Adesso si è creato una opportunità, si sono messi in campo una norma e dei primi finanziamenti. Dobbiamo lavorare perché questa opportunità diventi sistema, no? Strutturato, con l'obiettivo di creare un meccanismo che favorisca la centralità della persona. Perché questo è il nodo, viene prima la persona rispetto alle strutture e le strutture devono essere costruite per favorire al massimo livello possibile la soggettività e l'autonomia della persona. Ecco, io credo che noi abbiamo qui su questo territorio, l'abbiamo sentito, e in giro per il Piemonte, per quello che ho potuto verificare in questi anni, abbiamo un patrimonio molto importante, non solo legato, certamente legato agli enti pubblici, ma anche molto rilevante rispetto a reti delle famiglie, mondo del volontariato, cooperative sociali. Cioè abbiamo un patrimonio di risorse umane e professionali assolutamente rilevante. Ecco, dobbiamo lavorare qui, su questo terreno che anch'io giudico molto fertile, per fare in modo che la programmazione delle politiche sociali largamente intese e delle politiche sociali a servizio delle persone con disabilità sia sempre più l'occasione per dare dignità a queste persone, cioè per fare in modo che queste persone nel corso della loro vita si sentano cittadini a pieno titolo e non persone di serie B che necessariamente, perché sono andati incontro delle vicende della vita, devono essere relegate da qualche parte. Siccome di cammino ne abbiamo fatto, non dobbiamo tornare indietro, ma dobbiamo guardare avanti, e credo che questa possa essere una strada utile. Grazie alla collaborazione di tutti.
Ringraziamo i relatori, ringrazio tutti gli intervenuti a questa serata, buon rientro a casa, buon fine settimana.